Allora, io mi chiamo Alberto Camozzo, sono tecnico informatico, lavoro all'Università di Padova e mi occupo soprattutto di open source e sicurezza. Il mio contributo al tema di quest'anno, che è data retention, probabilmente non sarà sostanziale, però penso che sia questo. Se vi ricordate la vecchia vignetta, in internet nessuno realmente sa chi sei, quindi nessuno sa che sei un cane. Il problema è che quando qualcuno scopre che sei un cane non se lo dimentica più. E quindi questo vuol dire anche data retention, abbiamo parlato fino adesso, il diritto all'oblio, la vignetta andrebbe riscritta completamente. Allora, penso che diversi di voi saranno iscritti a questo interessante newsletter che si chiama Edrigram, che parla dei diritti civili con particolare riferimento al contesto europeo. Questa mi è arrivata in casella di posta elettronica l'altro ieri, la cosa più rilevante, la notizia più rilevante naturalmente è quella sui dati fiscali italiani resi pubblici online dal governo italiano. La seconda notizia riguarda un altro problema di dati diffusi, ma accidentalmente, questa volta dalla Banca d'Irlanda. La terza notizia è che i russi ritengono che internet è una cosa troppo libera e quindi c'è bisogno di maggiore controllo. E anche qui è un governo. Poi viene fuori un'altra cosa di cui abbiamo parlato oggi, è bello perché è veramente una sintesi di tutto quello che è stato detto oggi. Negli aeroporti britannici si varerà un programma di riconoscimento del viso automatico, vedremo in dettaglio questo più avanti. E poi c'è un problema di sicurezza. In Bielorussia è sotto attacco i siti di Radio Free Europe. Naturalmente, a bilanciare tutte queste cattive notizie c'è anche la spinta da parte dell'autority, diciamo, dell'agente che si occupa della data protection in Unione Europea a cercare di garantire meglio la protezione dei dati. E poi c'è una notizia veramente carina, che è quella che il governo, anzi i servizi segreti tedeschi sono stati beccati con della corrispondenza rubata con il, come si chiamava, il Trojan, Deutsche Bundestrojan, Bundestrojan, e attraverso il Bundestrojan hanno messo le mani sulla corrispondenza di una giornalista tedesca che era in corrispondenza con un membro del governo afghano, e quindi tutti questi dati hanno creato qualche piccolo imbarazzo ai tedeschi. Per concludere, un altro soggetto che abbiamo incontrato nelle slide precedenti, quindi questa agenzia internazionale che si occupa della tutela dei poveri discografici, continua a fare pressione sugli internet provider perché finalmente si impegnino veramente a fare i poliziotti. Io credo che manchi una notizia, perché forse non è esattamente di ambito europeo, però ce l'aggiungo io, è il fatto che Google nella sua assemblea degli azionisti si è rifiutata di assumere un profilo leggermente più etico riguardo al trattamento dei dati. Con questo andremo a completare il quadro sugli interventi di oggi, mi pare. Allora, andiamo a vedere che cosa succede a tutti questi vari gruppi di parole chiave. Allora vediamo, c'è una fila qui, un'infilata di data. Qui c'è la data protection, data lost e data made public. La cosa più rilevante, credo, di questi data è la simmetria. Qui si tratta di grosse simmetrie che riguardano a chi i dati sono resi pubblici, per chi, per quanto tempo, e riguardano la diffusione, la distribuzione e soprattutto la persistenza di questi dati, come abbiamo visto fino adesso. Poi abbiamo un altro cluster qui di parole che sono attacco, spionaggio e internet police. Qui sembrerebbe che si parli di protezione di interessi, e la cosa veramente bizzarra è che, dato questo problema di diffusione di dati, chi deve essere protetto non sono i titolari di questi dati, ma i titolari di diritti di proprietà intellettuale che chiedono agli internet provider di svolgere attività di polizia. Quindi l'attività di polizia non si svolge contro l'attività di spionaggio, non si svolge contro l'attacco, non si svolge contro la diffusione di dati più o meno lecita, ma contro altre attività. Ci restano due parole, una che riguarda il controllo e l'altro la parola automatico che ho messo in evidenza. Queste due parole secondo me sono abbastanza da mettere in relazione perché in questo caso si tratta di automatismo sì, ma di controllo. E quindi lasciamo la parola automatic e cerchiamo di svilupparla in modo più approfondito. Andiamo a prendere la notizia a cui si è fatto riferimento. Quindi si dice che a partire da quest'estate la dogana britannica utilizzerà un facial recognition, tecnologie di questo tipo, a gate che non saranno presidiate. Quindi una macchina accetterà o respingerà il match, la corrispondenza tra lo scan, cioè la faccia scannerizzata della persona, e le informazioni che il computer detiene che si trovano sui passaporti biometrici. Tralasciamo tutta la serie di questioni legate ai passaporti biometrici, eccetera, per il momento. L'aggiunta del responsabile di questo programma di ricerca dice: pensiamo che le macchine possano fare un lavoro migliore. Io penso che il motivo principale sia che la macchina probabilmente costa meno della persona da mettere lì. La cosa che ci preoccupa di più è vedere che cosa succede in questo reale contesto. Cioè, quando noi sostituiamo una persona che guarda in faccia a un'altra persona e confronta la fotografia sul passaporto, la sostituiamo con una macchina che fa apparentemente o dice comunque di fare lo stesso lavoro, cosa stiamo facendo? Questo tipo di comportamento, di attività, è sempre più diffusa. Vediamo sempre di più artefatti tecnologici che si occupano di rendere effettive delle norme e in certi casi si sostituiscono addirittura alle norme stesse. E questo è il vero oggetto del mio intervento e dell'articolo che ho mandato. In pratica noi cerchiamo di sostituire norme con vincoli. Allora, da una parte abbiamo un divieto di transito che è un segno. Questo segno fa riferimento a una regola e questa regola fa riferimento a delle ragioni. Quindi c'è una catena che collega il segno, le norme e le ragioni che stanno dietro a queste norme. Cose che sono ben chiare a tutti noi nel momento in cui vediamo un segno di divieto di transito. Cosa succede quando invece abbiamo un varco elettronico con una sbarra che impedisce l'accesso a seconda se la mia targa è stata riconosciuta o meno? Allora, via ragioni e segni, regole che ci stanno dietro, cosa si apre? Semplicemente un'alterazione dello spazio, del modo in cui lo spazio, l'ambiente, reagisce alla mia presenza. È quello che io ho chiamato, probabilmente esiste già un altro nome in letteratura, ma io non sono, allora questo lavoro è stato frutto di una mia invasione di campo nell'ambito del diritto dovuta a studi che sto facendo e quindi mi aspetto e non vedo l'ora di essere impallinato dagli avvocati che sono qui nel momento delle domande, è quello che mi aspetto che succeda, per cui non abbiate ritegno. Quello che viene fatto è sostituire un sistema di norme e di ragioni con un sistema programmato di vincoli e anche di sanzioni. Che caratteristiche hanno questi vincoli? Sono artefatti tecnologici altamente complessi, quindi non parliamo semplicemente di un lucchetto, di una serratura o di una siepe o di una linea tracciata per terra, ma di qualcosa di complesso che è dotato di una sua intelligenza, della capacità di interagire, intelligenza tra virgolette, mi auguro capiate, in una parola normatività, è dotato di normatività, cioè incorpora a questa embedded normativity, è capace di decisioni autonome in base al contesto in cui si trova, agli input sensori e alla programmazione. Contesto può essere che giorno della settimana è, se è giorno, se è notte, e via così, l'input, la scansione del numero di targhe, la programmazione, ben inteso, che cosa deve fare, cioè alzare o meno, consultare il database, via così. La cosa interessante, dal mio punto di vista, è che sostituisce i precedenti sistemi di norme giuridiche. Mi sentite lo stesso? Aspetto. Li sostituisce completamente, o in certi casi li affianca, per essere giusti, bisogna dire. Aggiungiamo che quello che fa è rilevare certe caratteristiche di un soggetto e condizionare il comportamento del soggetto introducendo i vincoli nel contesto del soggetto. Quindi l'interazione tra il vincolo e il soggetto sta nell'alterare l'ambiente attorno a quel soggetto, banalmente alzare o abbassare la sbarra, consentire o meno la navigazione in un sito internet, aprire la porta oppure far suonare un allarme nel caso io passi nel negozio senza aver pagato e via così. Oppure attraverso anche la prospettiva di una sanzione il più possibile certa, per esempio la multa che arriva direttamente a casa se il varco non ha una sbarra ma è semplicemente un varco elettronico come quelli che ci sono nella mia città e a Milano. Per inciso, una mia collega che vive e lavora a Padova e che con l'automobile si sposta solo da casa sua all'ufficio, si sta vedendo in questi giorni recapitare un certo numero di multe provenienti dal comune di Milano, le sono arrivate al numero di 71 fino adesso, per aver violato i divieti di transito della città di Milano. A volte due multe o tre anche nello stesso minuto, stiamo parlando di minuto. Lì non si è ancora capito se è un errore di scansione oppure se più probabilmente qualcuno che ha contraffatto una targa. Anche i signori delle dogane britanniche si pongono la questione di quali siano le conseguenze di questi atti. Allora, loro si chiedono quale sarà la reazione pubblica. Li useranno questi varchi? Dobbiamo testarli e vedere come le persone reagiranno e come affrontare il problema del rigetto. Qui non è ben chiaro se parlino del rigetto delle persone nei confronti del meccanismo oppure del fatto che una persona si vede respinta da una macchina, cosa che mi farebbe molto arrabbiare. Faccio un esempio: stamattina sono arrivato con un certo ritardo, ho visto la fila di giapponesi al check-in qua al controllo del metal detector e mi sono detto bene, qui perdo almeno due interventi se faccio la fila. Mi sono rivolto a un operatore umano, alla vigilessa, che molto cortesemente ha toccato la fila e mi ha fatto passare sempre attraverso il varco ma non facendo la fila. Se ci fosse stato un varco di questo tipo elettronico me lo sarei scordato. Quindi questo apre anche il problema della possibilità di contestare di accedere alle ragioni del vincolo e via così, ma di questo casomai parleremo dopo. Un'altra cosa importante di questa domanda che si pongono questi signori delle dogane, secondo me, è: questi stanno facendo un test e in questo momento si stanno chiedendo come reagirà la gente. Noi che leggiamo Edrigram diciamo: ah, allora è questo il momento di agire. Cioè, se noi di fronte al varco elettronico protestiamo vibratamente, forse avremo delle buone possibilità di ottenere delle modifiche in questa tecnologia. Se invece l'accettiamo supinamente nel momento in cui viene testata, una volta che questa si sarà consolidata, ce lo scordiamo che venga messa in discussione. Conseguenze di secondo ordine. Allora, qui accedo al buon Lawrence Lessig, che avendo riflettuto approfonditamente sul codice e su vari modi in cui il codice si manifesta nella nostra vita, dice che le tre categorie secondo le quali noi regoliamo, normiamo il comportamento, cioè norme, leggi e l'economia, non sono sufficienti. occorre aggiungere un altro elemento, che è l'architettura, quella che lui chiama l'architettura, cioè quello che assomiglia in qualche modo alla natura, ma in realtà non è per niente naturale, è costruito, è una cosa che costruiamo noi, e che però viene a far parte del mondo così come lo troviamo. Quindi non è un mondo naturale, ma non è neanche un mondo fatto di norme, leggi o economia, cioè è quello che si diceva prima, la capacità degli oggetti di incorporare delle norme, di essere normativi di per sé. Lessig si rifà a altri documenti in cui vengono fatti degli esempi molto, molto interessanti. Uno di questi è un sindaco di New York che aveva pensato molto bene di costruire dei ponti che attraversavano le strade che portavano alle spiagge cittadine, di costruirli particolarmente bassi. Perché bassi? Perché in questo modo solo le automobili sarebbero passate sotto i ponti e non gli autobus. Chi utilizzava gli autobus? La popolazione nera. Quindi questo era un efficace modo per impedire ai neri di accedere alle spiagge. In questo modo venivano regolate, venivano esclusivamente lasciate all'uso dei bianchi, senza per questo scrivere nessuna norma, senza mettere nessuna tariffa sull'uso delle spiagge e via così. Poi questo particolare esempio è stato pesantemente contestato, in letteratura si trova un bellissimo dibattito su questa cosa, però è significativo, è particolarmente evocativo. Quindi aprire il discorso, modificare l'architettura del mondo così come lo troviamo, è un modo per regolare. Quando cambiamo l'architettura, regoliamo. L'altro aspetto interessante è quello dell'identità. Anche questo è un argomento che è stato citato questa mattina. Qui ho naturalmente riprodotto un esempio di architettura particolarmente odioso che siamo abituati a vedere e a condannare, a stigmatizzare, il difetto di accessibilità. Quindi quando l'architettura impedisce l'accesso, ci scagliamo contro questo genere di architettura, la scalinata inaccessibile, al disabile. Però quando costruiamo l'ambiente nel quale viviamo, non sempre siamo così attenti. L'identità. Allora, qui c'è un'interessante citazione dal giurista, filosofo del diritto, Joseph Ratz, che ci fa capire come autonomia e autorità sono in qualche modo su una scala che noi possiamo modulare. E questo ha a che fare pesantemente con la nostra identità. Cioè noi siamo veramente noi stessi se troppe delle nostre decisioni non sono prese da noi, ma da agenti autonomi o superiori. Dall'altro lato, chiaramente, è necessario, è nostro dovere morale, se si vuole, accettare l'autorità. Quindi, da una parte abbiamo l'autorità, che in certi casi è assolutamente indispensabile, e dall'altra parte abbiamo l'autonomia, che ci porta elementi di identità. Questo cosa significa? Significa che l'autorità deve essere costituita il più possibile vicino alle ragioni, in modo tale che queste siano sempre percepibili alla persona che vede limitata la sua autonomia e quindi la propria identità, e che quindi possa aderire a queste ragioni e in qualche modo farle diventare parte della propria autorità. Qui non mi sbilancio troppo nella teoria del diritto, perché sennò immagino che mi impallinerete più del dovuto, però se avete voglia di leggere l'articolo, che penso sarà agli atti, questa parte qui viene sviluppata in modo un po' più approfondito di quanto lo permetta l'ora e il contesto. Allora, altre conseguenze. Su questa cosa qui mi veniva da aggiungere una cosa. Se noi sostituiamo la parola identità, la parola privacy, anzi la parola autonomia, la parola privacy, e la parola autorità, la parola pubblicità, allora potremmo riformulare questa stessa frase dicendo che possiamo modulare la distribuzione, cioè la quantità di dati pubblicamente disponibili a noi, cioè agli altri, i nostri privati, non secondo una scala binaria, quindi o i dati sono pubblici o i dati sono privati, ma sono su una scala continua, che in qualche modo hanno a che fare con la nostra costruzione della nostra identità. Allora, cosa succede quando introduciamo un vincolo di quelli tecnologici, come abbiamo visto prima, stando quanto abbiamo detto fino adesso? Che introduciamo degli ostacoli per cui all'individuo è sottratta la possibilità di seguire un comportamento che, pur essendo prescritto da una norma, in questo caso l'individuo non segue la norma, quindi per esempio non attraversa la zona di divieto di transito perché liberamente aderisce alla norma e quindi in qualche modo si rifà le ragioni che stanno dietro la norma. Gli impediamo questa possibilità, cioè di scegliere liberamente di rispettare una norma. E questo comporta, come seconda conseguenza, la perdita del legame con le ragioni che sono dietro la norma, che porta a una confusione tra licenza di comportamento e la possibilità fattuale tecnica di poter tenere lo stesso comportamento. Cosa significa? Da una parte abbiamo quello, perché la parola potere in italiano è, penso, volutamente ambigua, perché l'italiano considera la possibilità di fare qualcosa come sufficiente, cioè la possibilità tecnica è sufficiente a essere autorizzato a farla questa cosa. C'è una certa confusione tra termini che in altre lingue sono ben distinti. In primo il latino, quindi licere, oppure il tedesco dürfen, cioè la facoltà di tenere un comportamento a cui si è effettivamente autorizzati. Dall'altra parte invece la possibilità tecnica di compiere un'azione. Allora, come ulteriore conseguenza, il rischio di confondere possibile perché lecito con un lecito perché possibile potrebbe portarci a un ulteriore passo molto pericoloso, che è quello che se è possibile quindi è lecito. Traduciamolo in esempi: possibile perché lecito, divieto di transito eccetto festivi, è lecito, è festivo e quindi passo. Lecito perché è possibile, la sbarra è alzata e quindi passo. Rischio di imitarsi impossibile, quindi lecito: se non c'è la sbarra, allora posso passare. Se non c'è la sbarra o questa è alzata o è guasta, non accedo più alle ragioni che ci sono dietro, alle norme, e quindi ci sono altri problemi con le macchine. Le macchine sbagliano, i problemi possono derivare sia dai falsi negativi, quindi la macchina, la sbarra che fa passare qualcuno che non dovrebbe passare, ma più grave, il momento in cui la sbarra non fa passare la persona che invece sarebbe legittimamente autorizzata a farlo, ma per qualche motivo non riesce a passare. Allora in questo caso c'è la grossa difficoltà di convincere la macchina che si ha titolo a passare, quindi che si è legittimamente autorizzati, e c'è il problema, dicevo prima, passare con, se nel posto della vigilanza avessi trovato la macchina. L'altro problema è quello che abbiamo affrontato, abbiamo visto oggi, con la protezione dei meccanismi di DRM. Nel momento in cui metti in atto un dispositivo di protezione, quel dispositivo stesso deve essere protetto pesantemente, perché ogni tentativo di manipolazione del vincolo tecnologico mette a repentaglio tutto il sistema. E quindi le norme riappaiono, solitamente molto più severe, nel momento in cui si tratta di difendere il dispositivo tecnologico. E soprattutto non vengono applicate con la necessaria progressività, ma in blocco protegge un dispositivo, e il dispositivo viene protetto che sia sull'inerzia o sia sulla cosa di massima importanza. Allora, per riassumere e concludere, chiediamoci quali sono i vantaggi, perché non possiamo in blocco buttare via tutto quello che è stato fatto fino adesso in questo campo. Bisogna riconoscere che effettivamente un dispositivo programmato di vincoli è incorruttibile, non posso pagarlo, a meno che non abbia pagato chi lo ha programmato. Abbiamo già visto il problema delle macchine per del voto elettronico, problema Diebold negli Stati Uniti, in cui in effetti era semplicemente impensabile per chi ha approvato quelle macchine immaginare che qualcuno potesse avere interesse a danneggiare, corrompere o manipolare le macchine in modo tale che esprimessero un voto con una certa con un certo bias, con un certo taglio. Hanno sicuramente dei vantaggi economici perché costano meno di metterli un omino che faccia la stessa cosa, però anche lì bisogna chiedersi fino a che punto, perché nel momento in cui le macchine non funzionano come dovrebbero, potrebbero, come dicono efficacemente i britannici, backfire, potrebbero costare di più di quello che effettivamente hanno consentito di risparmiare. Sicuramente non sono soggetti a fatica, irritazione, comportamenti arbitrari, a meno che non vogliamo considerare i bug comportamenti arbitrari, e noi sappiamo che le macchine, specie se si tratta di macchine a microprocessore programmate, sono soggette a errori. Allora, le criticità qui le riassumo: abbiamo già visto il fatto che alterano l'ambiente così come lo percepiamo e quindi modificano la nostra percezione dell'ambiente. Abbiamo già visto che vanno protetti in modo pesante, rischiano di produrre errori particolarmente ingiusti o odiosi, hanno il problema di rappresentare un'autorità difficilmente contestabile, perché se è vero che mettersi a discutere con un imbecille non fa notare la differenza tra i due interlocutori, mettersi a discorrere con una macchina e argomentare con una macchina ci passa direttamente nella parte dei pazzi. Abbiamo visto, e questo secondo me è il problema più grave, che nascondono le ragioni che stanno dietro ai comportamenti, e oltretutto, come abbiamo visto ampiamente oggi, sono altamente intrusivi e impattano poi sulla privacy, perché dietro ogni macchina c'è un database, dietro ogni targa c'è una faccia e via così, bisogna conservare i dati, e insomma è inutile che ripeta tutte queste cose. Volevo concludere con alcune citazioni che vogliono essere uno spunto per una riflessione su cosa fare dopo, perché io ho esposto dei problemi e adesso passo la palla, un po' come si diceva stamattina, cerchiamo di aprire un discorso su quali possono essere i punti di equilibrio tra privatezza e pubblicità, tra autorità e identità. Quali possono essere dei principi, dei valori? Allora, io butto lì alcune cose. Sono quattro citazioni che mi paiono particolarmente significative. La prima è di questo drammaturgo austriaco che ha dovuto scappare dall'Austria dopo le persecuzioni naziste e ha vissuto le trasformazioni che ha subito, l'Europa di ben due guerre. E lui dice: prima del 14, quindi prima della prima guerra mondiale, la terra apparteneva a tutti, ognuno andava dove voleva e vi rimaneva finché voleva, non c'erano permessi né concessioni né lasciapassare, signoravano i dissi, i permessi e tutte le seccature, gli stessi confini che oggi, per la patologica diffidenza di tutti i controbitti, sono trasformati in reticolati che a base di doganieri, poliziotti e gendarmi non significavano altro che linee simboliche che si potevano passare con la spensieratezza del meridiano di Greenwich. Questo è stato scritto, mi pare, nel 34 o 2000. Seconda citazione, che mi sembra particolarmente significativa: ad ogni guerra per la libertà ci viene tolto il 25% delle libertà che ci restano. Quando le democrazie avranno fatto trionfare decisamente la libertà nel mondo, mi chiedo cosa resterà per noi. Allora, secondo me, con quella dell'Iraq, credo siamo alla quarta, mettendoci dentro anche la guerra fredda, insomma. Allora, non è vero che si mangia un quarto ogni volta, perché sennò saremmo a zero, perché è il 25% di quello che resta, quindi il 25% del 75% e via così, però bisogna fare qualche conto. A dire questo non l'ha detto un anarchico o un rivoluzionario, è uno scrittore cattolico francese. La seconda citazione, che vi lascio qui in inglese ma che vi leggo in italiano, è di Victor Pellegrin, in questo romanzo Babylon, che è secondo me eccezionale, occorre ricordare che il termine democrazia, spesso citato dai moderni media, non ha affatto lo stesso significato che nel XIX e inizio del XX secolo. Si tratta di un caso di omonimia. La vecchia parola democrazia derivava dalla radice greca demos, che vuol dire la gente, mentre la nuova dall'espressione demo version, che vuol dire versione dimostrativa. Ecco, allora, se è vero che l'eterna vigilanza e il prezzo della libertà, non sono riuscito a capire a chi può essere attribuita questa citazione, è anche vero che la pazzia è il prezzo dell'eterna vigilanza, e questo lo dobbiamo a Mark Vonnegut, figlio di Kurt Vonnegut, nel suo romanzo Red Express, in cui parla di come è entrato ed uscito dalla pazzia. Vi ringrazio.